Milan News in podcast.
Amici di Milan News in podcast, buon inizio settimana, così si può dire, a livello di notizie, perché dalla serata di ieri, anzi va detto, era già uscita due giorni fa la notizia tramite i colleghi di calciomercato.com del contatto tra Hakan Çalhanoğlu e l'Inter, una trattativa che ieri sera è emersa ulteriormente e dai dettagli, dalle indiscrezioni che stanno emergendo, pare che siano molto avanti l'Inter e Çalhanoğlu, con Marotta che si è inserito nella fase di stallo della trattativa per l'eventuale, ma ormai sempre meno probabile, rinnovo del turco con il Milan. Dalla nostra redazione mi ha raggiunto oggi Salvo Trovato. Ciao Salvo.
Ciao Pietro, ciao a tutti.
Partiamo da questo presupposto. La trattativa Çalhanoğlu, anche nel raccontarla quotidianamente, nelle indiscrezioni, ha un po' indispettito, no, l'ambiente. Sono già mesi che si parla di questo rinnovo, la prima richiesta di 7 milioni, poi sceso a 6, poi sceso a 5. Il Milan è rimasto sempre fermo sulla sua posizione. Andasse all'Inter sarebbe volta gabbana nel nome solo ed esclusivamente del Bildenaro.
Assolutamente sì, anche perché in questo caso, come nel caso di Donnarumma, c'è l'offerta. C'è un'offerta che è importante, è quasi il doppio, no? Il Milan aveva offerto quasi il doppio rispetto allo stipendio percepito in questi anni in cui Çalhanoğlu non ha brillato. Quindi se nel calcio vale ancora un pizzico di meritocrazia, direi che l'offerta del Milan era molto molto importante. Se addirittura andrà all'Inter, diciamo se, perché è chiaro che la trattativa è avanzata, ma fin quando non c'è poi l'ufficialità dobbiamo sempre rimanere con il se ben piantato su quello che diciamo. Se andasse all'Inter sarebbe certamente un aggravante importante. Donnarumma va al Paris Saint-Germain, quindi non è detto che il Milan possa incrociarlo insomma abbastanza velocemente a San Siro. Se invece c'è la Çalhanoğlu all'Inter, a San Siro tornerà, e tornerà anche abbastanza presto, stavolta coi tifosi allo stadio.
Eh sì, e questa è una situazione che certamente non, da quello che ho snasato già nella serata di ieri, non è che sia piaciuta tantissimo alla tifoseria del Milan, anche se riverberano sempre nelle orecchie quelle parole di Paolo Maldini durante l'incontro con i tifosi a casa Milan, dove sostanzialmente ha fatto capire che il percorso va avanti a prescindere da tutto e da tutti. Certo è che in quella posizione, prima di registrare il podcast, stavo scandagliando un pochino le rose in Italia e in Europa. Il rischio è che con il ritorno di Brahim Diaz, sempre più probabile, si sta lavorando alla cifra del controriscatto da parte del Real Madrid, però alla fine rischi di fare un precampionato forse senza il trequartista titolare puro, perché andresti a fare il precampionato con Brahim e Krunic in quella posizione, però non c'è tantissimo.
Però noi abbiamo sempre detto che il Milan in queste settimane in cui attendeva Çalhanoğlu non è mai rimasto fermo, non ha mai aspettato del tutto Çalhanoğlu, o meglio, l'offerta era lì, la priorità era Çalhanoğlu, ma nel frattempo il Milan si è mosso, ha valutato altri profili, quindi io penso che un piano B, che poi potrebbe anche essere un piano A, il Milan ce l'ha già, perché è chiaro che Çalhanoğlu tiene in stand-by tutti ormai da oltre un mese, quindi io non voglio pensare che Maldini e Massara siano rimasti in questo mese, in queste settimane, fermi, non pensando che poi alla fine potesse finire così. Io credo che Maldini abbia messo in preventivo il fatto che Çalhanoğlu alla fine potesse scegliere altro, e secondo me un nome buono già ce l'hanno. Poi questo sarà, tu me lo insegni Pietro, un mercato fatto di prestiti non soltanto dal Milan ma un po' da tutta Europa, perché i soldi sono davvero pochi, a parte quelle quattro big che davvero ancora possono permettersi di spendere, e quindi occhio occhio agli ultimi giorni di mercato, quando le occasioni poi saranno importanti. Però hai ragione tu, il Milan rischia di fare un precampionato senza il 10 titolare, questa potrebbe anche essere, ma io voglio ancora fidarmi, voglio fidarmi di Paolo Maldini e di Massara, perché hanno dimostrato di essere dei dirigenti preparati e secondo me hanno già pronto l'asso nella mano.
Sì, tra l'altro un mercato che verrà, come dicevi anche tu, fatto, caratterizzato da questa forma del prestito con diritto, che magari può diventare obbligo, il controriscatto, i soldi ce n'è pochi, bisogna ingegnarsi, è ovvio che il tifoso del Milan si aspetterebbe un grande colpo, ma in teoria forse il Milan il grande colpo lo ha fatto dal punto di vista economico, che è stato trattenere Tomori. Chi era già stato preso, sembra passato quasi in sordina nel dimenticatoio, è Maignan, con Donnarumma che oggi fa le visite mediche con il Paris Saint-Germain. Tu dicevi prima, giustamente, non tornerà a San Siro così presto. Occhio alla manina di Giorgio Marchetti nel pool dei gironi di Champions League, perché sai benissimo che Milan, quando non vuole beccare una squadra, la becca sempre. Quindi ricorderai i sorteggi col Barcellona, no? Ogni anno, no, 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 basta, Barcellona, Barcellona. Però fa quasi strano, no? Che oggi, diciamo, questo podcast potrebbe essere rinominato il lunedì degli ingrati, il lunedì di chi ti lascia. Perché Gigio che fa le visite con il Paris, l'Inter che affonda su Çalhanoğlu, insomma, è una sensazione strana, no? Con anche le condizioni di Ibra che dovranno essere valutate nel corso delle prossime settimane e l'eventuale arrivo di Giroud.
Forse non eravamo abituati a certe cose, no? Anche se il calcio è cambiato e non dobbiamo più sorprenderci di nulla. Però certamente è una bella gara fra Donnarumma e Çalhanoğlu, e ti spiego perché. Il primo era un cuore rossonero, nato al Milan, che gli ha dato tanto, gli ha dato la possibilità di esordire giovanissimo, che gli ha costruito, tra virgolette, una carriera importante, e poi gli ha offerto un super contratto da 8 milioni di euro l'anno, rifiutato, va al Paris Saint-Germain a prenderne un paio di più. Quindi è già grave. Çalhanoğlu, che non è un cuore rossonero, ovviamente è stato preso da un altro club, però cosa fa? Va all'Inter, quindi la rivale per eccellenza del Milan. Se mettiamo Donnarumma e Çalhanoğlu su una bilancia dell'essere ingrato, non so, secondo te qual è che peserà di più in questo caso?
Ma guarda, ti posso dire che uno è stata fatta una scelta pura da parte del giocatore, che è Çalhanoğlu, cioè qui stiamo parlando veramente di andarsi a casare al miglior offerente ad oggi, poi se dovesse esserci un colpo di coda, questo non lo sappiamo. Donnarumma credo che alla fine sia prevalsa una logica di chi lo gestisce. Quindi vero è che 8 milioni in questo momento non sono pochi, è altrettanto vero che su Donnarumma, ti dico la verità, sinceramente, ci pensavo spesso anche negli ultimi giorni, andare a giocare con Mbappé, forse, Neymar sicuramente, Verratti, comunque una squadra che arriva comunque costantemente nelle top 5, top, o top 6 d'Europa. Ragazzi, posso capire che giocare alla Champions League a un certo livello possa essere importante e ingolosisca. Tu mi dici, poteva farlo col Milan, vero, però Milan lo sappiamo benissimo che dovrà lottare probabilmente fino all'ultima giornata per passare il girone nella prossima edizione della Champions ed evitare l'Europa League, perché Dio ce ne scansi di giocare il giovedì. Però questa potrebbe essere, salvo anche una settimana, importante sui ritorni, perché Brahim Diaz, come ti dicevo prima, si sta lavorando per la cifra del controriscatto. C'è un discorso aperto anche per Odriozola, eventualmente come alternativa a Diogo Dalot col Manchester United, che però non apre al ritorno in prestito, vuole cederlo a titolo definitivo, e in più si aspetta effettivamente la mossa di Giroud verso il Chelsea. Con Ibra, che dovrebbe tornare per la prima di campionato, diamo per scontato l'arrivo di Giroud, una terza punta serve.
Sì, serve. In teoria serviva anche prima, anche se insomma Ibra non si fosse operato, comunque il Milan aveva bisogno di un'alternativa giovane, perché Giroud non è più un ragazzino. Ibra lo ha dimostrato anche lo scorso anno: quando c'è e sta bene fa la differenza, ma molto spesso non c'è. Adesso si è operato, quindi l'incognita cresce ancora di più. Chiaramente un'altra punta c'è, però torniamo sempre al discorso di prima, ovvero al discorso economico. Con un budget chiaramente limitato, bisogna andare a capire chi potrebbe essere questo nome giovane da accostare poi a due giocatori che saranno fondamentalmente titolari, perché Ibra, quando c'è, gioca. Giroud chiaramente viene per giocare. Lì devi andare a prendere magari un ragazzo che sia sì di talento, ma che possa crescere, tra virgolette, accettare anche qualche panchina in più. Per quanto riguarda Brahim Diaz, io mi auguro anche Dalot, perché nella parte finale della stagione ha dimostrato di essere in crescita, di essere un giocatore importante, e lo ha dimostrato anche all'Europeo Under 21. Secondo me è il chiaro esempio che la strategia dei prestiti funziona. perché se il Milan riuscisse a ottenere stavolta Diaz e Dalot in prestito ma col diritto di riscatto dopo una stagione fatta bene lo scorso anno, vuol dire che le idee di Maldini e Massara sono chiare, che la strategia funziona e che si può fare anche un buon mercato e costruire una buona squadra senza spendere tantissimo ma con i prestiti, dunque dando la possibilità a un giovane di esprimere il suo talento magari nel club di appartenenza, non ci riesce in questo caso Real e Manchester United, e quindi secondo me è una strategia che funziona.
Siamo arrivati in conclusione di questa puntata odierna, grazie a Salvo.
Grazie a te Pietro.
E noi ci sentiamo domani.
Milan News in podcast.